Prova di comprensione orale. Italiano, ciclo breve, autunno 2003. La prova è fatta di due parti. La prima parte comporta tre testi che lei sentirà due volte. Le istruzioni per la seconda parte le verranno date in seguito. Sta per cominciare la prima parte della prova. Sentirà ogni testo prima per intero, poi, la seconda volta, in più sezioni. Risponda alle domande scegliendo la risposta più adatta. Ecco il primo testo per intero.
Massimo Giletti è un famoso presentatore televisivo. Abita in un bellissimo castello sotto le Alpi. La neve qui, da novembre in poi, copre tutto il paese, che non è molto grande e nemmeno conosciuto. Giletti ha appena compiuto 40 anni e sua madre Giuliana ha un sogno. Vuole assolutamente che il suo Massimo smetta di vivere da solo. Non è vero, signora Giuliana?
Sì, la prossima donna che mi presenterà dovrà essere quella che sposerà. Non ne posso più di incontrare fidanzate che poi spariscono improvvisamente. Altrimenti sono pronta a mandarlo via.
La mamma ha ragione. E poi verremo a vivere in questa casa. Questo castello ha una storia antica e gloriosa. Al tempo della Prima Guerra Mondiale, mia nonna era presidentessa della Croce Rossa e durante i primi bombardamenti ha dato ospitalità qui a molte celebrità. Lo scrittore americano Ernest Hemingway, poi, era addirittura innamorato di lei, che lo ha curato personalmente durante una lunga malattia.
Dopo essere guarito, Hemingway è stato ospite molte volte in questo castello. Ha dormito nel letto che ora è di Massimo. Ha scritto novelle seduto al suo tavolino. Voleva sposare mia madre, ma mio nonno non l'avrebbe mai data in moglie ad uno straniero senza nobiltà e senza soldi. Così alla fine Hemingway se ne andò.
Lei ha sempre abitato qui?
No, non sempre, ovviamente. Ma ho passato qui i miei primi anni. In questa casa ho provato le prime emozioni e soprattutto le mie prime paure. Da bambino ero molto vivace e le babysitter francesi ed inglesi che dovevano farmi imparare le lingue, per farmi stare zitto, mi dicevano che nella torre c'era un fantasma.
Forse era il fantasma infelice di sua nonna.
Ma no, mia nonna si è dimenticata presto di Hemingway e ha avuto un matrimonio felicissimo. Lo scrittore invece ha sofferto molto per quella storia d'amore. Il fantasma infelice potrebbe essere il suo. Ma io credo che fosse solo un'invenzione delle babysitter.
La sua casa è davvero bellissima e ci sono tante cose preziose. Ho visto un orologio francese del 700, specchi e lampadari in cristallo di Murano e quadri del 600.
Ah, di quadri ne sono rimasti pochi. Molti li hanno portati via i tedeschi durante l'ultima guerra. Per mio padre è stato terribile. Aveva lottato sempre con tutte le sue forze perché la sua casa restasse un posto tranquillo anche se c'era la guerra.
Signor Giletti, che cos'è quel grande edificio proprio davanti al castello?
È la fabbrica di mio nonno. Ci ho lavorato anch'io a tempo pieno per 2 anni, subito dopo la laurea. Mio padre mi mandava ad aiutare gli operai già da piccolo. Diceva che per diventare un bravo industriale dovevo conoscere l'intero processo di produzione. Mi sono guadagnato i primi soldi là dentro. È stata un'esperienza importante per me.
Lei dunque è laureato. Dove ha studiato?
A Torino, dove ho fatto le scuole superiori e l'università. Vivevo in un ostello per studenti, ma d'estate venivo sempre in vacanza qui. Poi ho deciso di andare a vivere a Roma per fare il giornalista. Così è cominciata la mia carriera.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Massimo Giletti è un famoso presentatore televisivo. Abita in un bellissimo castello sotto le Alpi. La neve qui, da novembre in poi, copre tutto il paese, che non è molto grande e nemmeno conosciuto. Giletti ha appena compiuto 40 anni e sua madre Giuliana ha un sogno. Vuole assolutamente che il suo Massimo smetta di vivere da solo. Non è vero, signora Giuliana?
Sì, la prossima donna che mi presenterà dovrà essere quella che sposerà. Non ne posso più di incontrare fidanzate che poi spariscono improvvisamente. Altrimenti sono pronta a mandarlo via.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
La mamma ha ragione. E poi verremo a vivere in questa casa. Questo castello ha una storia antica e gloriosa. Al tempo della Prima Guerra Mondiale, mia nonna era presidentessa della Croce Rossa e durante i primi bombardamenti ha dato ospitalità qui a molte celebrità. Lo scrittore americano Ernest Hemingway, poi, era addirittura innamorato di lei, che lo ha curato personalmente durante una lunga malattia.
Dopo essere guarito, Hemingway è stato ospite molte volte in questo castello. Ha dormito nel letto che ora è di Massimo. Ha scritto novelle seduto al suo tavolino. Voleva sposare mia madre, ma mio nonno non l'avrebbe mai data in moglie ad uno straniero senza nobiltà e senza soldi. Così alla fine Hemingway se ne andò.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga le domande 5 e 6. Ascolti bene.
Lei ha sempre abitato qui?
No, non sempre, ovviamente. Ma ho passato qui i miei primi anni. In questa casa ho provato le prime emozioni e soprattutto le mie prime paure. Da bambino ero molto vivace e le babysitter francesi ed inglesi che dovevano farmi imparare le lingue, per farmi stare zitto, mi dicevano che nella torre c'era un fantasma.
Forse era il fantasma infelice di sua nonna.
Ma no, mia nonna si è dimenticata presto di Hemingway e ha avuto un matrimonio felicissimo. Lo scrittore invece ha sofferto molto per quella storia d'amore. Il fantasma infelice potrebbe essere il suo, ma io credo che fosse solo un'invenzione delle babysitter.
Risponda alle domande 5 e 6 e legga le domande 7 e 8. Ascolti bene.
La sua casa è davvero bellissima e ci sono tante cose preziose. Ho visto un orologio francese del 700, specchi e lampadari in cristallo di Murano e quadri del 600.
Ah, di quadri ne sono rimasti pochi. Molti li hanno portati via i tedeschi durante l'ultima guerra. Per mio padre è stato terribile. Aveva lottato sempre con tutte le sue forze perché la sua casa restasse un posto tranquillo anche se c'era la guerra.
Risponda alle domande 7 e 8 e legga le domande 9 e 10. Ascolti bene.
Signor Giletti, che cos'è quel grande edificio proprio davanti al castello?
È la fabbrica di mio nonno. Ci ho lavorato anch'io a tempo pieno per 2 anni, subito dopo la laurea. Mio padre mi mandava ad aiutare gli operai già da piccolo. Diceva che per diventare un bravo industriale dovevo conoscere l'intero processo di produzione. Mi sono guadagnato i primi soldi là dentro. È stata un'esperienza importante per me.
Lei dunque laureato? Dove ha studiato?
A Torino, dove ho fatto le scuole superiori e l'università. Vivevo in un ostello per studenti, ma d'estate venivo sempre in vacanza qui. Poi ho deciso di andare a vivere a Roma per fare il giornalista. Così è cominciata la mia carriera.
Risponda alle domande 9 e 10. Ecco il secondo testo per intero.
A 15 anni, Ambra Angiolini era già una stella. Gianni Boncompagni, un famoso produttore, l'aveva scelta per presentare il suo programma televisivo più importante. Ma dopo quel primo successo non ce ne sono stati altri. Tutti si erano dimenticati di lei. La televisione è un mondo senza pietà, dove la competizione è durissima.
All'inizio ero molto arrabbiata. Poi sono andata a studiare ballo e recitazione negli Stati Uniti e adesso mi sembra di essere nata di nuovo. Al mio ritorno in Italia ho avuto nuove possibilità.
Lei ha solo 25 anni, ma ha già una carriera lunga 10 anni. Ci potrebbe raccontare un po' i suoi primi tempi nella trasmissione di Boncompagni?
Certo. Per entrare tra le ragazze del programma, che si intitolava Non è la Rai, ho dovuto passare una selezione. Su 4.000 ragazze siamo state scelte in 60. All'inizio Boncompagni mi considerava tra quelle dell'ultimo livello, poi ha cominciato ad accorgersi di me. Alla fine siamo diventati amici.
Che cosa gli ha fatto cambiare idea su di lei?
Un giorno il parrucchiere mi ha tagliato i capelli in maniera diversa dal solito. Boncompagni passa e mi dice: «Ma tu chi sei?». 2 giorni dopo mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha chiesto di condurre un gioco.
Alla fine del programma, però, sono iniziate le prime difficoltà, vero?
Sì. Il pubblico pensava che io fossi una donna sicura di me stessa, disinvolta, aggressiva. In realtà ero solo una ragazzina che stava crescendo. A un certo punto quasi mi vergognavo di diventare grande. Ero ingrassata di 8 chili. Boncompagni non poteva più aiutarmi. Tutto ha cominciato a crollarmi addosso.
Per diversi anni tutte le porte sono rimaste chiuse per lei. Come ha ricominciato la sua carriera?
Ho iniziato a lavorare in teatro, in qualche commedia. Ho fatto anche qualche piccolo ruolo al cinema. L'importante era che si sapesse che c'ero ancora, che esistevo. Poi il direttore di Radio 2 ha avuto fiducia in me e mi ha chiamato alla radio, un mezzo che amo molto. E ora ho di nuovo un programma in televisione che sta andando molto bene. Sono davvero molto, molto contenta.
Legga le domande 11 e 12. Ascolti bene.
A 15 anni, Ambra Angiolini era già una stella. Gianni Boncompagni, un famoso produttore, l'aveva scelta per presentare il suo programma televisivo più importante. Ma dopo quel primo successo non ce ne sono stati altri. Tutti si erano dimenticati di lei. La televisione è un mondo senza pietà, dove la competizione è durissima.
All'inizio ero molto arrabbiata. Poi sono andata a studiare ballo e recitazione negli Stati Uniti e adesso mi sembra di essere nata di nuovo. Al mio ritorno in Italia ho avuto nuove possibilità.
Risponda alle domande 11 e 12 e legga le domande 13 e 14. Ascolti bene.
Lei ha solo 25 anni, ma ha già una carriera lunga 10 anni. Ci potrebbe raccontare un po' i suoi primi tempi nella trasmissione di Boncompagni?
Certo. Per entrare tra le ragazze del programma, che si intitolava Non è la Rai, ho dovuto passare una selezione. Su 4.000 ragazze siamo state scelte in 60. All'inizio Boncompagni mi considerava tra quelle dell'ultimo livello. Poi ha cominciato ad accorgersi di me. Alla fine siamo diventati amici.
Che cosa gli ha fatto cambiare idea su di lei?
Un giorno il parrucchiere mi ha tagliato i capelli in maniera diversa dal solito. Boncompagni passa e mi dice: «Ma tu chi sei?». Due giorni dopo mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha chiesto di condurre un gioco.
Risponda alle domande 13 e 14 e legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
Alla fine del programma, però, sono iniziate le prime difficoltà, vero?
Sì. Il pubblico pensava che io fossi una donna sicura di me stessa, disinvolta, aggressiva. In realtà ero solo una ragazzina che stava crescendo. A un certo punto quasi mi vergognavo di diventare grande. Ero ingrassata di 8 chili. Boncompagni non poteva più aiutarmi. Tutto ha cominciato a crollarmi addosso.
Per diversi anni tutte le porte sono rimaste chiuse per lei. Come ha ricominciato la sua carriera?
Ho iniziato a lavorare in teatro, in qualche commedia. Ho fatto anche qualche piccolo ruolo al cinema. L'importante era che si sapesse che c'ero ancora, che esistevo. Poi il direttore di Radio 2 ha avuto fiducia in me e mi ha chiamato alla radio, un mezzo che amo molto. E ora ho di nuovo un programma in televisione che sta andando molto bene. Sono davvero molto, molto contenta.
Risponda alle domande 15 e 16. Ecco il terzo testo per intero.
Giovanni Soldini, il più famoso navigatore italiano, è pronto ad una nuova avventura. A novembre parteciperà per la terza volta alla leggendaria Via del Rum, una regata a vela da Saint-Malo a Guadalupe, attraverso l'Oceano Atlantico. Lo farà come sempre da solo e con una nuova barca velocissima ma molto pericolosa.
Soldini, ma lei riesce a dormire durante la navigazione con la sua barca che corre a tutta velocità, rischiando di sbattere contro grossi pesci, iceberg o altre navi?
Certamente, ma dormo solo per poco tempo. Del resto, uno studio sui navigatori solitari durante il Giro del Mondo del 1998 ha dimostrato che ho ragione. Meglio 10 volte 10 minuti che 1 ora e mezzo tutta di seguito. E nessuno in totale dorme più di 5 ore al giorno. Comunque il problema non è solo quello.
E qual è il problema?
Tutto quello che bisogna fare quando si è svegli. Devo guidare la barca al timone, regolare le vele, studiare il meteo, tirare una corda, mollare un'altra e soprattutto prepararmi da mangiare.
Che cosa mangia durante una regata? I navigatori francesi e americani generalmente vivono di scatolette.
Io non ho mai voluto quella roba. La mia specialità è la pasta alla Soldini. Spaghetti, pomodori, tonno, cipolla, il tutto cotto nella pentola a pressione. Bastano 5 minuti. Naturalmente però preferisco la pasta che fa mia madre.
3 anni fa lei salvò la navigatrice francese Isabelle Autissier dopo che la sua barca si era rovesciata in mezzo all'Oceano Pacifico.
Sì, l'ho ripescata in mare ed è stata sulla mia barca per 1 settimana. Secondo il regolamento non avrebbe nemmeno potuto svegliarmi se la barca stava andando contro un iceberg. Ho rischiato di perdere la regata, ma ho conquistato l'amicizia di Isabelle.
Come avete fatto a vivere in 2 su una sola barca? Lo spazio qui è pochissimo.
La mia barca di allora era più spaziosa, anche se era globalmente più piccola. Ci si viveva certamente meglio. Vede qui intorno? Dappertutto ci sono schermi di computer e strumenti elettronici, ma non c'è neanche un gabinetto.
Ma senza questi strumenti sarebbe impossibile guidare una barca come questa.
Senza dubbio. Già è difficile guidarla con un equipaggio di marinai. E io sono da solo. Per fortuna ho un computer centrale al quale posso dare ordini con la mia voce. Questa barca è un vero laboratorio scientifico dove proviamo nuove soluzioni tecniche.
Immagino che la sua barca sia costata molto.
Guardi l'albero. È alto 30 metri ed è costato moltissimo. Durante il primo viaggio si è spezzato in 2. Un albero nuovo costa come un appartamento nel centro di Milano. Ho telefonato al costruttore e mi ha detto: strano, non doveva succedere. Adesso bisognerà aspettare parecchio tempo prima che riescano a trovarne uno nuovo.
Ci sono spesso guasti?
Più aggiusti, più si rompe. Queste barche cominciano a funzionare bene dopo 2 o 3 anni, quando hai riparato tutto quello che si poteva rompere. Ma la gara incomincia già tra un paio di mesi, per questo sono un po' nervoso.
Legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
Giovanni Soldini, il più famoso navigatore italiano, è pronto ad una nuova avventura. A novembre parteciperà per la terza volta alla leggendaria Via del Rum, una regata a vela da Saint-Malo a Guadalupe, attraverso l'Oceano Atlantico. Lo farà come sempre da solo e con una nuova barca velocissima ma molto pericolosa.
Soldini, ma lei riesce a dormire durante la navigazione con la sua barca che corre a tutta velocità, rischiando di sbattere contro grossi pesci, iceberg o altre navi?
Certamente, ma dormo solo per poco tempo. Del resto, uno studio sui navigatori solitari durante il Giro del Mondo del 1998 ha dimostrato che ho ragione. Meglio 10 volte 10 minuti che 1 ora e mezzo tutta di seguito. E nessuno in totale dorme più di 5 ore al giorno. Comunque il problema non è solo quello.
Risponda alle domande 17 e 18 e legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
E qual è il problema?
Tutto quello che bisogna fare quando si è svegli. Devo guidare la barca al timone, regolare le vele, studiare il meteo, tirare una corda, mollare un'altra e soprattutto prepararmi da mangiare.
Che cosa mangia durante una regata? I navigatori francesi e americani generalmente vivono di scatolette.
Io non ho mai voluto quella roba. La mia specialità è la pasta alla Soldini. Spaghetti, pomodori, tonno, cipolla, il tutto cotto nella pentola a pressione. Bastano 5 minuti. Naturalmente però preferisco la pasta che fa mia madre.
Risponda alle domande 19 e 20 e legga le domande 21 e 22. Ascolti bene.
3 anni fa lei salvò la navigatrice francese Isabelle Autissier dopo che la sua barca si era rovesciata in mezzo all'Oceano Pacifico.
Sì, l'ho ripescata in mare ed è stata sulla mia barca per 1 settimana. Secondo il regolamento non avrebbe nemmeno potuto svegliarmi se la barca stava andando contro un iceberg. Ho rischiato di perdere la regata, ma ho conquistato l'amicizia di Isabelle.
Come avete fatto a vivere in 2 su una sola barca? Lo spazio qui è pochissimo.
La mia barca di allora era più spaziosa, anche se era globalmente più piccola. Ci si viveva certamente meglio. Vede qui intorno? Dappertutto ci sono schermi di computer e strumenti elettronici, ma non c'è neanche un gabinetto.
Risponda alle domande 21 e 22 e legga le domande 23 e 24. Ascolti bene.
Ma senza questi strumenti sarebbe impossibile guidare una barca come questa.
Senza dubbio. Già è difficile guidarla con un equipaggio di marinai. E io sono da solo. Per fortuna ho un computer centrale al quale posso dare ordini con la mia voce. Questa barca è un vero laboratorio scientifico dove proviamo nuove soluzioni tecniche.
Immagino che la sua barca sia costata molto.
Guardi l'albero. È alto 30 metri ed è costato moltissimo. Durante il primo viaggio si è spezzato in due. Un albero nuovo costa come un appartamento nel centro di Milano. Ho telefonato al costruttore e mi ha detto: strano, non doveva succedere. Adesso bisognerà aspettare parecchio tempo prima che riescano a trovarne uno nuovo.
Ci sono spesso guasti?
Più aggiusti, più si rompe. Queste barche cominciano a funzionare bene dopo 2 o 3 anni, quando hai riparato tutto quello che si poteva rompere. Ma la gara incomincia già tra un paio di mesi. Per questo sono un po' nervoso.
Risponda alle domande 23 e 24. Comincia adesso la seconda parte della prova. Sentirà una volta sola 3 brevi dialoghi. Concluda secondo quello che sentirà se le affermazioni seguenti sono vere o false. Legga le domande da 25 a 27. Ascolti bene.
Hai visto la tigre? Sembra molto affamata.
Ma no, è una tua impressione. Non vedi com'è grassa?
È anche molto aggressiva. Di solito in questi posti gli animali sono molto tranquilli.
Veramente il coccodrillo non mi sembrava così calmo. Lui sì che aveva fame. Però, se devo dirti la verità, l'animale che mi ha fatto più paura è stato l'orso bianco, anche se ci voleva il binocolo per vederlo, mentre nuotava nella vasca.
Stai attento, non ti avvicinare così alle sbarre.
Non ti preoccupare, questa gabbia mi sembra molto solida.
Risponda alle domande da 25 a 27 e legga le domande da 28 a 30. Ascolti bene.
Professor Rossi, i suoi studenti si sono lamentati molte volte di lei. Dicono che lei è troppo duro e che dà troppo lavoro da fare a casa.
Ma signor direttore, insegno da 30 anni. Questa è la prima volta che sento queste proteste. I miei studenti, poi, hanno sempre avuto molto successo. Oggi molti sono ingegneri, avvocati, professori all'università.
Lo so, ma gli studenti di oggi sono fatti così. I tempi cambiano e anche noi dobbiamo cambiare.
E che cosa dovrei fare?
Li faccia studiare meno e faccia qualche sorriso in più. Vedrà che saranno tutti contenti. Altrimenti dovrò prendere provvedimenti.
Credo che lei abbia proprio ragione. Non voglio perdere il mio posto di lavoro.
Risponda alle domande da 28 a 30 e legga le domande da 31 a 33. Ascolti bene.
Ma che rumore! Non potete abbassare il volume di quella musica? Sapete che ore sono?
Oh, ci scusi, signor Bianchi. È il compleanno di mia sorella. Stiamo solo facendo una piccola festa.
Ho capito, ma io domani mi alzo presto.
Ma, signor Bianchi, non mi dirà che deve andare in ufficio. Nessuno lavora di domenica.
Infatti non vado a lavorare. Domani vado a pescare in barca.
Risponda alle domande da 31 a 33. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti per trasferire le risposte sul foglio del lettore ottico. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.